Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Mes bien chers amis, je viens vous offrir la vie éternelle.
67,40 €.
Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?
Tu vois pas que j'en ai marre de tous vos trucs? Je vais essayer de mener une vie normale.
De plus en plus de gens partout à la surface de la planète essayent de vivre normalement.
En réalité, je suis pas venu ici en vacances. Pour tout vous dire, il y a une secte qui s'est installée ici, dans l'ouest de l'île.
Une secte de quel genre?
The fabrication of a new human being takes about 18 years. Thanks to the methods which we are developing, this time frame could be reduced to 10 minutes.
Ce que nous essayons de faire ici, c'est préparer la suite. Parce qu'il y aura une suite. J'ai vu dans un rêve.
C'était après la fin du monde. Je suis en train de mourir, Daniel. Mon successeur, ce sera toi.
Lo abbiamo cercato. Lo abbiamo inseguito. Siamo rimasti ad aspettare nella hall dell'albergo che gli passasse il cattivo umore o il mal di denti e che decidesse di rispettare l'appuntamento. Niente da fare. Michel Houellebecq, a Milano per interviste, è ripartito senza che riuscissimo a scambiare con lui una sola parola. Peccato, perché dopo aver letto il suo ultimo romanzo, La carta e il territorio, il taccuino era zeppo di domande. Gli avremmo voluto chiedere del premio Goncourt, ricevuto un paio di settimane fa, dopo che era stato dato come vincitore annunciato per parecchi anni. Gli avremmo voluto chiedere del titolo del suo libro, ricavato da una frase dell'artista Jed Martin, che a un certo punto sentenzia: «La mappa è più interessante del territorio». Lo fa in occasione della sua prima mostra, che fotografa mappe prodotte dalla Michelin. Poi Martin passa all'arte figurativa, dipingendo quadri intitolati «Jeff Koons e Damien Hirst si spartiscono il mercato dell'arte». Il primo sta per il sesso, il secondo per il denaro. Avremmo voluto chiedere a Michel Houellebecq perché nel suo romanzo c'è un personaggio che si chiama Michel Houellebecq, romanziere di successo a cui il pittore Martin chiede un testo per il catalogo. Gli avremmo voluto chiedere in che cosa lo scrittore e il personaggio si somigliano. Avremmo voluto chiedergli il perché della sua passione per William Morris, architetto di formazione, amico dei pittori preraffaelliti, una passione per la decorazione e le arti applicate. Infatti le sue tappezzerie sono ancora nel catalogo di Sanderson. William Morris, in La carta e il territorio, rappresenta un ideale di artista artigiano. Avremmo voluto chiedere a Michel Houellebecq se la massima di Jed Martin vale anche per i romanzi, e cioè se la fiction, o la rappresentazione, è sempre più interessante della realtà. Avremmo voluto chiedergli del suo rapporto con il cinema, dopo che ha diretto il film tratto da La possibilità di un'isola. Era nel programma di Locarno qualche anno fa, non ha avuto una vita nelle sale. Avremmo voluto chiedere a Houellebecq se davvero, come è sembrato a noi, l'ultimo romanzo segna una svolta. Meno sesso, meno provocazioni, più attenzione al mondo là fuori e meno alle paturnie dei suoi poco attraenti personaggi. Sarà per la prossima volta, se mai vorrà concedersi. Il libro, comunque, è uscito da Bompiani. La carta e il territorio.
Ma vie, ma très ancienne. Mon premier vœu mal refermé. Mon premier amour infirmé. il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée indépendante, sentière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île.
Non tutti gli scrittori francesi hanno l'onore di fare da parolieri a Carla Bruni, come è accaduto a Michel Houellebecq con La possibilità di un'isola. Altri hanno una carriera più defilata, almeno fino a quando non vengono premiati dai lettori. È accaduto a Jean-Michel Guenassia, nato nel 1950 ad Algeri. Su un incontro casuale di quando era ragazzino, vide Jean-Paul Sartre in un bistrò di Parigi mentre giocava a scacchi, ha costruito un romanzo intitolato Il club degli incorreggibili ottimisti. È appena uscito da Salani. L'editore francese presenta Guenassia come un esordiente di quasi 60 anni. Non è del tutto vero, come ci racconterà. Ma il romanzo è sicuramente un romanzo come ormai se ne scrivono di rado, avvincente dalla prima all'ultima pagina, ricco di personaggi, con storie personali che si intrecciano alla storia degli anni Sessanta e in realtà alla storia del Novecento. Successo meritato. Ma c'è una formula, Jean-Michel Guenassia?
Personne ne peut savoir pourquoi ça marche, un livre. Après coup, on essaie de trouver des explications.
Nessuno potrebbe sapere perché un certo libro funziona. Soltanto, diciamo, guardandomi indietro posso tentare di trovare delle spiegazioni. Intanto è un libro che mi ha richiesto molto tempo di scrittura. Me lo sono portato dentro per 10 anni prima di lanciarmi in una stesura che è durata 6 anni. Però non è certo questo che fa il suo successo. Non so se i librai che l'hanno letto per primi ne hanno poi parlato tra librai e poi a loro volta ai clienti, e poi da qui è cominciato il passaparola. Quando uno apprezza un certo libro, un certo film, io dico per esempio a Maria Rosa: guarda questo film, questo libro è formidabile, leggilo anche tu, guardalo anche tu. Poi è iniziata la critica, che è iniziata molto rapidamente e che ha dato notorietà al libro, ma direi che soprattutto si è trattato del passaparola.
Après la critique est venue au bout de très rapidement et ça ça a donné de la notoriété au livre, mais c'est surtout, je crois, le bouche à oreille uniquement.
Il club degli incorreggibili ottimisti è ambientato a Parigi nel 1959 e qualche anno successivo. È una Francia in cui è appena finita la guerra mondiale, è una Francia dove ci sono i problemi con l'Algeria. Comincia con un funerale che è posteriore al racconto, che dice: un uomo che si è sbagliato su tutto, sempre fuori strada. Ed è il funerale, poi sapremo, di Jean-Paul Sartre. E questo è il suo giudizio su Sartre o è un gioco romanzesco?
C'est un homme qui s'est trompé sur tout. Il a été le compagnon de route des communistes, même à l'époque où il a été informé
No, lo penso davvero. Lui è stato compagno di avventure dei comunisti anche nel momento in cui si sapeva già tutto ciò che c'era da sapere, gliel'avevano detto Gide e altri, e ha sostenuto la peggiore delle dittature, malgrado Kravchenko, e lui dice ogni anticomunista è un cane da abbattere. E nel 1956, durante i fatti di Budapest, lui definisce quella una rivoluzione di proprietari terrieri. E poi passa accanto a tutto. Una sola cosa dice che mi sembra che vada bene, cioè che ad un certo punto riconosce di avere sbagliato. Io non amo il suo teatro, non mi piacciono i suoi romanzi, non capisco nulla della sua filosofia, che mi sembra veramente ermetica, e a titolo personale aggiungo che mi sento molto più vicino per spirito, per mentalità e per universo. Invece Sartre, ciò che mi piace era che era un ometto alto 1,60 m, molto combattivo, che combatteva contro intere montagne con la sola forza del suo spirito. Io volevo mostrare che al suo funerale c'era tantissima gente, che è stato l'ultimo maître pensier francese, lui che è stato capace di lottare contro De Gaulle e contro il Vietnam. Certo, no, non ha sbagliato su tutto. Per esempio, per quanto riguarda il Vietnam, si è battuto contro gli Stati Uniti affinché lasciassero il Vietnam. E poi, quando gli è stato mostrato che coloro per i quali aveva combattuto si erano trasformati in abominevoli comunisti, e che i vietnamiti stessi erano costretti a fuggire dal Vietnam, lui ha preso una barca per andare a raccogliere i boat people. Inoltre, il 1980 rappresenta una data cerniera ed è stato proprio il momento del grande trionfo della società dei consumi. Sartre sostiene il movimento dei terroristi rossi anche quando sa bene che la voce radicale e violenta è impossibile, che dà origine a un altro sistema. Però mi sembrava interessante cominciare il romanzo con questi funerali che si svolgono a Montparnasse, perché mi sembrava interessante riprendere proprio le parole «Oggi si fanno i funerali di un grande scrittore», che poi è stato ripreso nell'Étrange di Camus in «Oggi si fanno i funerali di mia madre». Volevo proprio che l'eroe, Michel, si ritrovasse con un vecchio amico del club e che questo momento gli consentisse di tornare indietro con la memoria a raccontare. Allora, Michel è il narratore, ma nel momento in cui racconta ha ormai 33 anni.
Ça permet de remonter les souvenirs de cette époque et qu'il raconte ce qu'il a, parce qu'en réalité, il est le narrateur, mais c'est le narrateur quand il a 33 ans.
Michel, appunto, è il protagonista del libro e incontra questo vecchio amico e Michel ci fa vedere la storia bellissima raccontata in questo romanzo, il Club degli Inguaribili Ottimisti, perché si trova in questo bistrò, Balto, mi sembra che si chiami, che è affollatissimo di profughi dai paesi dell'est, e volevo sapere da Jean-Michel Guenassia come è nata questa idea di far incontrare un ragazzino già abbastanza mescolato, perché è figlio di un italiano che ha sposato peraltro la figlia del padrone, e questo mondo di profughi dell'est che raccontano le peggio barzellette su Stalin.
Michel, il était indispensable pour être le fil rouge du roman.
La storia è la storia di come si trasmettono delle poesie andate perse o rubate dal KGB, e per trasmettere queste poesie mi era necessario un innocente, e un innocente poteva essere soltanto un adolescente. Senza Michel non avevo qualcuno a cui affidare tutte queste storie. Inoltre, Michel ha una madre che lavora, che non è mai in casa. Se fosse stata una madre casalinga non avrebbe potuto fare quel che ha fatto. Invece è una donna moderna che lavora, che lascia i suoi figli a loro stessi e che quando rientra le dicono che hanno fatto i compiti, invece sono andati a giocare a calcio balilla. La sua è una famiglia che si separa, lui è figlio di divorziati e quindi cerca una famiglia adottiva proprio tra questi esiliati e soprattutto Igor, che ha un figlio di pari età di Michel, lasciato in Unione Sovietica, lo adotta e gli insegna a giocare a scacchi. Sono questi esiliati che gli passano le loro storie, gliele raccontano e lo fanno crescere. Michel dunque attraversa tutte le tappe che servono per diventare uomo e quando diventa uomo tradisce. Quindi lui prima ha una famiglia, poi diventa un forte lettore, poi diventa solitario, perde tutte le persone a mano che gli stavano accanto, finché non fa il grande incontro con uno dei membri del club, e cioè proprio del personaggio più importante che detiene il segreto spaventoso che lega tutti i membri del club tra loro, perché poi questa storia è costruita veramente con il metodo della suspense e Michel sarà proprio il collante di tutti questi personaggi e potrà saltare dall'uno all'altro.
Chi è il personaggio più importante del roman, celui che detiene il secret épouvantable qui relie tous ces membres du club entre eux, parce que c'est le roman est raconté comme une sorte de roman policier entre où il y a un suspense. En tout cas, il fallait que Michel soit celui qui soit le lien entre tous ces gens-là, qui puisse aller de l'un à l'autre.
Jean-Michel Gnassien faceva l'avvocato una volta. Quando ha smesso di fare l'avvocato e si è messo a scrivere?
J'ai été avocat, j'ai fait des études de droit parce que je savais pas trop quoi faire d'autre.
Sono stato avvocato, ho fatto proprio degli studi di diritto, li ho fatti perché non sapevo cos'altro fare in quel momento, però mi è piaciuto fare l'avvocato. Poi però è sempre stata presente in me la voglia di scrivere, avevo voglia di scrivere delle sceneggiature, mi interessava questo universo e ho deciso di essere ottimista e di provarci. Quindi per oltre 20 anni mi sono dedicato alle sceneggiature. Poi ad un certo punto mi sono sentito un po' stanco, avevo voglia di scrivere quel romanzo che portavo in me ormai da tanto tempo. Sono dunque ritornato al diritto, questa volta part time, ho fatto il consulente legale e questo mi ha dato lo spazio per la scrittura. Direi che ho avuto una vita un po' sinuosa.
Sono redevenu consultant en droit, j'ai plus écrit du tout de scénario e j'ai écrit ce roman pendant 6 ans. Une vie un petit peu sinueuse, voilà.
6 anni di lavoro vuol dire 6 anni di ricerche, vuol dire 6 anni di scrittura e riscrittura, e come lavora?
6 ans ininterrompus, beaucoup de recherche. Je travaillais à mi-temps.
6 anni di lavoro ininterrotto e con moltissime ricerche, ma intanto io lavoravo part-time in un'impresa e poi avevo metà del mio tempo da dedicare alla scrittura. Ho scritto e riscritto moltissimo, ho lavorato tantissimo sulla fluidità del testo. Volevo che il lettore non si rendesse conto di tutto il lavoro che c'era dietro. Da questo punto di vista Nabokov dà delle ottime lezioni di stile e mi sono anche ispirato molto allo stile fluido di Kundera. Ho tolto tantissimi avverbi, tantissimi aggettivi e tantissime frasi troppo lunghe. E poi ho lavorato molto all'orecchio. Quando leggi un testo ad alta voce, se funziona l'orecchio te lo dice.
J'ai enlevé les adverbes, beaucoup d'adjectifs, les phrases de plus de 2 lignes. Voilà, donc moi je travaille beaucoup à l'oreille.
In effetti il club degli inguaribili ottimisti si comincia e è difficile staccarsi. Vi ricordo che il libro è pubblicato da Salani, vi ricordo che lo scrittore si chiama Jean-Michel Gnassien e l'ultima cosa che volevo sapere da lui è cosa è successo dopo. 6 anni di lavoro, poi ha preso il manoscritto, l'ha messo in una busta, l'ha mandato all'editore, a un editore qualunque.
Je connaissais des gens dans le milieu della televisione. Mais je connaissais personne dans le milieu des éditeurs.
Se in televisione, nel mondo della televisione, avevo delle conoscenze, nel mondo dell'editoria non conoscevo proprio nessuno. Quindi ho semplicemente inviato il mio manoscritto, ne ho fatte 10 fotocopie, le ho inviate ai principali 10 editori francesi 5 mi hanno risposto, ho scelto Albin Michel perché è stato proprio un amore a prima vista con loro. Ho sentito che volevano davvero pubblicare questo libro, abbiamo lavorato insieme in maniera ideale, si sono rivelati degli ottimi professionisti all'interno di un'atmosfera familiare, c'è sempre stato buon umore e sono veramente contento della scelta che ho fatto.
Ils avaient vraiment travaillé bien sur le livre et ça s'est passé de toute façon idéal avec eux. C'est des vrais professionnels et c'est une maison familiale avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de travail aussi. Donc voilà, je ne regrette pas ce choix.
Et à Jean-Michel Genassia, il suo libro s'intitola Il Club degli Incorreggibili Ottimisti, esce da Salani.
Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île.
Il tragico è universale. Il comico fa più fatica a superare le frontiere. Alan Bennett in Inghilterra è uno scrittore amatissimo. Va in televisione, lavora per il teatro, tiene un diario pubblico che i lettori aspettano. Quando salta un anno, è una faccenda di Stato. I lettori di lingua italiana hanno cominciato a scoprire Alan Bennett con Nudi e crudi, esilante cronaca di uno strano furto. Dalla casa dei coniugi Ransom sparisce tutto, ma proprio tutto. Non solo stereo ultimo modello, ma il forno con dentro l'arrosto, la moquette, il telefono, la carta igienica e pure lo scopino del bagno. Sempre da Adelphi era uscito La signora nel furgone, cronaca di una coabitazione durata quasi 20 anni tra Alan Bennett e la barbona del quartiere. Lui era stato gentile, le aveva offerto di passare la notte nel capanno degli attrezzi dopo aver visto che gli ubriachi la molestavano. Lei, parole di Bennett, si installò nel varco tra la nostra vita agiata e i nostri doveri verso la società. L'ultimo libro, uscito in italiano proprio in questi giorni, da Adelphi, si intitola Una vita come le altre. Sono storie di famiglia, raccontate con lo stile di Bennett, ironia e autoironia di pura marca British, anche nelle più tragiche circostanze della vita. E un paio di zie da antologia. Gli imperfezionisti è invece il titolo di un romanzo appena uscito dal Saggiatore. Tom Rachman, lo scrittore, è nato a Londra nel 1974, ha vissuto e studiato in Canada, è stato corrispondente dall'India per la Associated Press. Ha lavorato a Parigi per l'Herald Tribune. Gli imperfezionisti racconta un quotidiano di lingua inglese fondato a Roma negli anni 50. Un quotidiano che ora se la passa abbastanza male. Ormai ha una sola lettrice, che legge i giornali come se fossero libri, quindi da cima a fondo, dalla prima notizia all'ultima, e quindi ancora alle prese con le notizie di 10 anni fa. I redattori, dai corrispondenti esteri all'addetto ai necrologi, non se la passano meglio del giornale, tra tagli e tradimenti. Il supplemento Libri del New York Times annunciava in copertina Gli imperfezionisti come un grande debutto, molto divertente e ben scritto. E aveva ragione.